Sì, ma volevo quindi quello che volevo dire innanzitutto è che il mio luogo della politica il mio luogo della politica è la casa, ormai 20 anni, è la casa di accoglienza delle donne maltrattate. Mi relaziono, mi confronto con Marisa Guarnieri da per tanti anni e con tante altre donne, con cui abbiamo dei conflitti aperti e delle continue necessità di verificare ciò che facciamo rispetto al nostro contatto con la violenza esercitata sulle donne. Questo per noi è la politica, cioè noi abbiamo la presunzione di dire che abbiamo cambiato, indipendentemente dalle leggi, perché ovviamente le leggi sono venute dopo, che abbiamo cambiato dei contesti e delle situazioni di vita delle donne che si sono messe in relazione con noi. E questa politica per noi è quella che la libreria definisce la politica prima. Io ho fatto anch'io una militanza politica nel Partito Comunista quando ero molto giovane. Era tutto un altro modo di intervenire e di intendere il rapporto con le persone. Oggi penso che invece quel tipo di politica istituzionale a volte tolga alla politica prima qualcosa. Cioè, quindi quando si diceva rispetto ai tavoli, no? Che diceva Maria Luisa Boccia, la positività dipende dalla politica che ci metti dentro, è verissimo, nel senso che poi si rischia, se la politica che ci metti dentro è solo quella del dire ci siamo e non quella del chiedersi con quale obiettivo cambiamo che cosa e soprattutto anche con quali risorse, quelle anche alle risorse, non serve a niente. La nostra esperienza dei tavoli, che pure sono importanti, Anita lo sai, perché sono anche altri. No, ma ci sono quelli, ci sono gli altri, ce ne sono un numero imprecisato e indefinito. Però la nostra esperienza è anche che tante risorse vengono un po' sprecate, perché se tu riunisci tante donne in tanti luoghi per dire ci siamo, vediamo cosa possiamo fare e poi non destini delle risorse, non hai degli obiettivi precisi, non fai delle cose che vanno ad incidere poi su quello che fai quotidianamente, beh, è veramente un grande spreco. E noi abbiamo avuto qualcosa di negativo da tutto questo, perché diciamocelo, ha migliorato l'assessorato ai servizi sociali. Questo assessorato ai servizi sociali l'hanno messo un uomo, tanto si diceva, ma come, in quell'assessorato ci va sempre una donna, no? Bene, c'è andato un uomo, ragazzo, qui abbiamo una convenzione che prima ce la fanno di 6 mesi, poi ce la fanno di 2 mesi e 27 giorni, adesso non so, ce la faranno di 15 giorni, ma dove sta l'impegno rispetto a tutto questo? Quando poi dall'altra parte l'assessorato si fa bene invece di iniziative sostenute anche dai vari, se non ora quando, eccetera, eccetera, per cui parla della violenza e quando ne ha parlato è bello che è posto dal punto di vista politico. E no, allora questo non mi sta bene. Allora questo mi fa un danno a quella che è la mia politica e il mio confronto. Un'altra cosa voglio dire rispetto alle risorse, è vero che le donne stanno in tanti luoghi, ma non stanno nei luoghi dove non stanno in maggioranza, ma neanche in minoranza, nei luoghi dove si distribuiscono risorse, per risorse intendo soldi. Le donne seguono sempre una strada diversa da quella dei soldi, da una parte i soldi dall'altra le donne. Noi facciamo sempre quelle che non accumulano, sono brave, anzi risparmiano, vanno a sostituire, accudiscono, tutto a gratis. Questo è un elemento, e io lo dico da un'esperienza che è nata proprio su questo, sul volontariato e sul fatto che l'abbiamo fatto gratis, altrimenti non avremmo fatto niente se non fosse stato così, se non avessimo messo le nostre risorse personali, cominciando anche dalle nostre carriere, perché comunque voglio dire, ci sono uomini, colleghi che hanno fatto carriere professionali di tutt'altro tipo, ma voglio dire, rispetto ai quali non ho nessun tipo di figli, anzi, io mi sono costruita diversamente, ma vogliamo anche dirlo questo, che noi rinunciamo a tante risorse e non andiamo mai a toccare quell'elemento che io lo vedo perché faccio molto diritto di famiglia, facendo anche l'avvocato, quando si vanno a toccare i soldi, ragazzi, agli uomini, la reazione è violenta. È violenta, qualsiasi uomo sia. Quindi domandiamoci delle cose anche rispetto a questo, perché la mia pratica politica è quella lì. Dopodiché discuto tutto, sono d'accordissimo su quello che ha detto Lia e anche su quello che dice la Gianluisa Boccia, cioè che poi veramente viene, cioè in qualche modo sembra che tante risorse siano state buttate via, mi dispiace. Vorrei che non ce lo dovessimo più dire, che ci capissimo anche con chi è nelle istituzioni, con chi ha voglia di farlo, per carità, va benissimo. E come dice Lia, forse le sosteniamo in rapporto a quello che vogliono fare. Io almeno sono di questo avviso, non in rappresentanza di noi, perché in rappresentanza di noi lo diciamo noi come ci rappresentiamo, lo diciamo noi quello che vogliamo. Io, questa è la mia idea.
Allora, noi abbiamo solo un quarto d'ora, che alle 6 dobbiamo chiudere, quindi abbiamo chiesto la parola anche a Maria Luisa Boccia, allora,
io volevo mettere, adesso resisto sempre, quando sento quel, diciamo, io la chiamo idiosincrasia, per me è stata questo, per me personalmente, l'idiosincrasia verso la cura e l'accudimento di persone o istituzioni, ecco, gruppi politici. È stata un'idiosincrasia che poi ho dovuto vincere, perché la domanda di cura e di responsabilità nella vita è talmente grossa, è talmente il 90% dell'esistenza, prendersi cura di qualcuno e essere responsabili verso le cose, che io credo che dobbiamo accettare di dire che è un valore. È vero che ce l'hanno addossato tutto a noi e diventiamo matte e non ci piace come modello solo nostro, ma deve essere un modello di tutti, è il punto. Per cui anche sentir sempre dire questo, cioè di parlare di questo rifiuto, a me sembra pericoloso. Ecco, poi volevo anche dire la subalternità affettiva ed esistenziale, no? Che anche si addista chi ce l'ha, quelle donne che ce l'hanno, quelle che non ce l'hanno. E arriva dappertutto, in tutte le relazioni, sia familiari che politiche, che femministiche, di politica maschile, che istituzionali, in tutte le relazioni entra anche questa componente di subalternità affettiva ed esistenziale. Anche lì dobbiamo essere lucide da un lato nel sapere che questa componente c'è e saper controllare e vedere dappertutto. Ecco. Volevo dire un'ultima cosa, proprio per esempio preciso, non so se Anita si riferisse alla vendita della sedia nel suo dissidio con Lisa Figlia, ma guardate che questa vendita della sedia è nel merito che va guardata, appunto. Sell dice, anch'io partecipo a Sell Salute, diceva è un bene, non lo dobbiamo perdere. Anche un tipo che è un teorico della macrobiotica e quindi della semplicità nell'alimentazione, nel controcapitale rispetto alla costruzione degli alimenti, eccetera, poi ti diceva, ah, ma gli aerei sono un bene, l'inate è un bene per noi, gli aerei ci servono moltissimo, lo dobbiamo tenere. Ecco, invece su questo argomento tutto l'ambientalismo dice che gli aeroporti danneggiano i territori terribilmente, che le città li vogliono espellere, che i viaggi vanno suddivisi per distanze e l'aereo prende lo suo per quelle grandi. E dunque io sono d'accordissimo con Pisapia nel merito, che la sera è meglio metterla, che se la prendano dei privati che ci perderanno. Ecco, è un esempio per dire, stiamo anche attenti a vedere. Vabbè, è chiaro.
Allora, brevemente, credo che Palazzaretti ha nominato la radice del problema, anche se io non penso che sia insolubile, però sicuramente, in maniera dove Lozzi e Roberto, quella radicalità, quella radice della differenza, è tanto componibile con una politica delle istituzioni, delle forme d'arte. Non si riferiva alla forma movimento, riteneva che fosse appropriata alla politica, non alla pratica della differenza. Quindi quella, per favore, vorrei che se diciamo che facciamo riferimento al femminismo della differenza, cioè il femminismo negli anni 70 fino ad oggi, dobbiamo tenerla presente che ha quella radice, perché sennò la confusione è troppo forte. Secondo, la questione del potere, che è il vostro tuo e che è implicita comunque molti ragionamenti sulla presenza nelle istituzioni, no? Meno anche il potere della decisione. Quindi noi non possiamo far ragionare di questo o porre in termini politici, pratico-politici, illudendo la radice sessuata e sessuale del potere, cioè il rapporto della sessualità, nesso, tanto il rapporto nesso stretto tra sessualità, con il padrone anche, cioè tra sessualità maschile e potere, perché altrimenti non capiamo perché è così complicato il rapporto con, c'è una questione che dobbiamo mettere nei giusti termini, che cosa ne è di questo nesso oggi nella crisi maschile, dell'identità maschile, delle forme maschili, no, dell'ordine sociale simbolico, altrimenti non ci mettiamo le mani, ci vuole il potere, no, è un po' più complicato che così e non si può eludere quel modo. E allora io qui però veramente insisto, il Parlamento non è il luogo dei poteri, non lo è più. Lo è stato, infatti, nella storia delle democrazie è moderna, ma non lo è più. Con questo, il Parlamento, non da ora, ma in questa fase in modo particolare, decreti legge, guardate, la prende le donne, perché stanno negli anni 70, non è ora, ma ora. Governo, i tecnici non sono l'espressione del Parlamento eletto, con decreti legge, con voti di fiducia, ma mi dite il Parlamento che potere c'ha? Ma io non lo so come mi viene in mente che sia un luogo di potere, cioè è un problema serissimo, ovviamente, però dire che bisogna che andare lì significa andare nei luoghi di potere, francamente mi pare un azzardo. Anche come quello che dici tu, la ricchezza, la qualità, è un luogo in cui vanno le persone, gli uomini e le donne competenti, con qualità, con ricchezza di sapere. Molto problematico questo. Sapete che è una questione, no? Io non sono d'accordo con le leggi nominali perché è un falso, e mi stifica. Non che siano i leggi scelti dai cittadini e dalle cittadine, non è solo questa porcata di legge che non avviene. Però è la qualità della selezione e lì pensiamo che sono selezionati tutti quelli che non hanno, no, c'è molti che quelli che hanno competenze, capacità e qualità si tengono lontani da quei luoghi, quelli che hanno passione e ambizione per il potere, per contare, vanno in altri luoghi perché lì contano, ci danno di più, semmai vanno al governo. Ultima questione su questo, noi abbiamo avuto un momento in cui si discuteva della riforma del lavoro in cui c'era la ministra, la presidente della Confindustria, la segretaria della CGIL. Vogliamo valutare cosa ne è venuto fuori da questa triangolazione di poteri capaci di avere in mano le leve della decisione di tre donne che potevano mediare tra di loro? Che cosa ne è venuto in mano per le donne? donne, per coprire le donne, per il lavoro, cioè, cosa ne è venuto che ha portato un vantaggio? A me questa cosa, ad esempio, mi ha stravolto un po', una Susanna Fornuccio è stata anche in rapporto con la politica delle donne, il femminismo, un poco, ma sono però si fregge del fatto che invece lo però si fregge, sì, ma insisto proprio su questo, ma insisto su questo, c'è una ambiguità, un'ambivalenza su cui lei gioca il suo ruolo. Io non è che voglio fare adesso una critica diretta, però è un problema questo di chi non sta tra senza chiarezza. Ultimissima cosa sulla democrazia, va benissimo la definizione che ha preso lì a Salamanca, va benissimo, però democrazia che è la Grecia, è la prima forma, no? Politica democratica, ed era non rappresentativa, era una forma di democrazia diretta, molto escludente, le donne non ci stavano, gli schiavi non ci stavano, però cosa era una guerra? Era una sfera pubblica. E che cosa, su che cosa, come funzionava quella democrazia? Sulle virtù pubbliche di chi faceva parte. Le virtù pubbliche, civili, democratiche per l'appunto. Se non c'è questa costruzione, insisto, a monte del dispositivo della rappresentanza, scusate, ma è inevitabile che quei luoghi lì non li sappiamo, quelle istituzioni lì non li cambiamo in senso di maggiore rispondenza, no? A quello che dovrebbe essere la loro funzione. Dove stanno queste virtù pubbliche? Nella società civile, se no io non sono prendendo addosso il sistema politico, le istituzioni. Queste virtù pubbliche nella società civile, dove stanno e chi si prende cura di ricostruirle? Io faccio parte di un gruppo, il gruppo del mercoledì, ne abbiamo discusso qui in un bellissimo incontro, da cui poi è nata l'idea Pesto, ma praticamente abbiamo cominciato da lì, che esattamente è a un uso rivoluzionario, formativo di conflitto e di lotta della paradigma della cura contro l'uso femminile, della femminilizzazione e della concentrazione che si è parlato prima lei, perché il termine non è neutro, per l'appunto, può essere iperfemminilizzazione nel modo in cui le donne stanno non più nel loro ruolo ma dappertutto, e però il femminile lavora contro le femministe, contro la libertà, ci spiace, ripropone un'identità per tutti. Oppure può essere, facciamo tesoro, reinterpretiamo, risignifichiamo anche la tradizione di esperienza femminile che fa parte della nostra politica e usiamo la cura come un paradigma per cambiare e sovvertire il rapporto produzione-riproduzione, no, pubblico-privato e anche la cura della politica come paradigma della politica. Non è, su questo però c'è un conflitto per l'appunto da aprire, non è che sono la stessa cosa.
Thank you.
tu non danzi di guarda, c'è una che non danza lo
fanno. Non era per discriminare, era per capire. Comunque i numeri insomma sono sotto gli occhi di tutte e di tutti. Allora, mi ha colpito il magistrato, ex magistrato, comunque diceva di essere stata nella magistratura per un po' tempo fa, parlava di non singolarità, ma di partecipare in un luogo politico, pubblico, come coscienza collettiva, come essere più di e prima si è anche detto, non so chi l'ha detto, io e te, noi. Allora io mi sono detta, questo quanto vale per la nostra generazione? E mi sono fatta una domanda, non sono stata presto, anche se ho letto alcune cose, quindi quello che è stato detto dalle giovani, nello specifico, l'ho letto, non c'ero. Nel momento in cui si sente dire in continuazione il testimone, il passaggio di testimone, i femminismi, le nuove generazioni, eccetera, suona ma non mi convince. Io ho la sensazione che il testimone si vada costruito insieme. Allora, è vero che siamo pochi qui, ma intanto ci siamo. E non siamo solo qui, siamo anche altrove, siamo purtroppo troppo spesso, secondo me, nel web e poco nella realtà. Per esempio, io credo che Lorena Zanazzo e tutte le giovani donne, Lorena Zanazzo non è una giovane donna, però tutte le giovani donne italiane sono partite da questo, fanno un lavoro egregio, però lo fanno, secondo me, solo troppo nel web. Allora, ho la sensazione che ci sia un'individualizzazione e molte mie coetanee, anche molto più giovani di me, facciano femminismo spicciolo, semplice, magari non avvertito nella quotidianità, nelle relazioni con i compagni, nelle relazioni con le famiglie, eccetera, dando per scontato che abbiamo tutto, non abbiamo niente da conquistare, siamo pari, no? Allora, tanto pari un corno, ovviamente, non c'è bisogno di verità in questo contesto. Al di là di quello, manca una consapevolezza, manca il fatto di agire da femministi, secondo me. Perché si considera femminismo una parolaccia. Io sono dottorata in scienze della formazione, le studentesse vengono a fare le tesi, per esempio con la mia prof che è a matricola, che è sociologa del lavoro, parlando di movimenti femminili, perché non sono in grado di dire femministi, perché non sanno che cos'è, perché hanno paura. Allora, intanto questa cosa siamo noi, secondo me, non voi, a doverla buttare giù. Perché io non ho paura di questa parola, perché per fortuna un po' di tempo fa ho cominciato a pensarci e mi sono tutt'altro che spaventata, anzi ho pensato che da qualche bisogna passare. Quindi tutto questo per dire che cosa? Che secondo me il testimone non può essere passato, deve essere costruito insieme. Ed è per quello che io, anche se ho tanta paura, ho provato a dire qualcosa, insomma. Quindi grazie mille, spero che ci siano tutti.
Non era per l'applauso,
no, facciamo maternati, se ti accordiamo e diciamo che
no, mi prego. No, spero che parteciperò alle prossime cose, perché mi sarò informato e quindi è stato davvero tanto piacere. Grazie a tutti.
Alessandra Chimetti che ha fatto questo delizioso breve documentario su questo che sono
sito. No, perché era una cosa ponderosa, il registratore.
Allora, innanzitutto volevo ricordare a Valentina e alle poche ventenni che sono qui che il prossimo seminario della LUD sarà proprio un confronto fra le generazioni di donne che hanno fatto gli anni 70 e quelle che sono partite dopo gli anni 70. Seconda cosa, anzi, il prossimo è a fine gennaio, il 21 o il 28, vi verrà comunicato se siete nella mail list, se no lasciate la mail a me o a qualcun altro. Ecco, Liliana vi fa vedere dove si prima.
Dove si però sarà condotto.
E sarà condotto da giovani.
Da
studenti quasi diversamente giovani tipo le trentenni, sono d'accordo con te che non siamo più. Seconda cosa, volevo dire a te e a tutte le altre presenti quanto hai ragione, perché innanzitutto è vero questa cosa del costruire insieme, dell'appartenere allo stesso tempo, che è un discorso che è venuto fuori anche a Festum, non c'è una generazione che prima ha fatto qualcosa e una generazione che adesso non fa niente. Questo è un discorso che mi fa arrabbiare tantissimo, che mi sono sentita dire anche recentemente. Ci deve essere una voglia di costruire insieme, di aggiornare i modi, di costruire insieme per affrontare il presente, che è un presente che poi riguarda un po' tutte, perché in questo presente ci siamo tutte, colpisce alcune, colpisce altre. Volevo sottolineare questa esigenza di lavorare insieme, di avere la voglia di ascoltare le giovani, di apprendere da quelle che c'erano prima e di non contrapporci stupidamente tra quelle di ieri e quelle di oggi e di dire ma noi abbiamo fatto qualcosa, voi non fate niente, perché da parte della nostra generazione c'è anche tanta voglia di fare, cioè, ci sono anche dei modi che non si trovano, ci sono dei linguaggi che non si trovano, ci sono dei linguaggi diversi, delle forme di aggregazione diverse, però c'è tanta voglia di andare avanti, allora costruiamolo insieme.
Ringraziamo Maria Luisa Botta e Mia Figarini che hanno avviato questo bellissimo, interessantissimo.
Thank you. Thank you. veramente ho sbagliato, leggo alcune cose che vengono riportate in giro, quindi conosco l'esistenza. Dove lo scrivo?
Anche il tuo nome. Sì, a proposito di contatto.
Allora, sì, brava. Allora, mi chiamo Genta, Valentina, e la mail è... Vabbè, ti scrivo quella personale mia, se magari si capisce meno. Allora, vale84.4ever@gmail.com. Qui ho lasciato quella dell'università, perché questo è ancora acceso.
Ok.
Ok, grazie mille.
Anch'io ce l'ho, guarda.
Quella dell'Inter della Coppa.
In della Coppa? Sì, sì, da noi non ne ho viste. Le ho me ne andata in Spagna una, gratis, quando facevano i... c'era uno spot di incentivo al riciclo della carta. E allora da me. Sì, è bello.
E io l'ho comprata la Coppa apposta perché è fatta con carta.
Sì, è tutta compatibile.
Va bene.
Niente, mi...
Io sono Alessandra di Mezzo, perché...
Sì, hai...
Questo e qua, brava, tira su sta roba. Ah, no, vado a buttare questo.
E questo sempre qua.
Serve lì.
Un camminato.
Sì, cioè qui in questo cortile comunque.
Ok, grazie mille. Perfetto. Grazie a te. Ci sentiamo una volta. Se mi chiedi la notizia in Facebook così.
Andata via là, ma la Elena ha lasciato qua il suo registratore, io non so neanche come funziona.
Qui ancora la Elena.
Ah, ok.
Ma c'è lì,
va bene, siamo da tempo.
Sì, perché lei ha,
cioè lei c'è in giro la, c'è la Elena. Ah, scusa,
ma io pensavo che
sei io che vado a cercarla, perché... Tesoro, qui c'è il tuo registratore, io non so come funziona.
Madonna mia, non sto dimenticando.